Di questo delitto di Scandicci purtroppo non sono stati resi pubblici verbali stilati, diciamo così, nell'immediatezza del fatto. Quindi per addentrarci meglio nei dettagli di questo caso, dobbiamo affidarci a fonti che non sono appunto del tutto dirette. Innanzitutto la perizia De Fazio, che come abbiamo già ricordato è una perizia che è stata fatta all'inizio degli anni 90 e che riporta tutti i casi uno di seguito all'altro, e poi le testimonianze, invece quindi una fonte più diretta, le testimonianze degli inquirenti che svolsero le indagini al processo Pacciani. E ne abbiamo diversi. Il solito dottor Maurri per quanto riguarda la parte dell'autopsia, innanzitutto. Poi per quanto riguarda il sopralluogo, l'agente della polizia scientifica Giovanni Autorino, che verrà anche sentito poi per altri delitti del mostro di Firenze, sempre al processo Pacciani. E poi anche insomma, delle figure minori, come ad esempio Vittorio Sifone, l'agente di pubblica sicurezza che, mentre era in licenza la domenica a fare una passeggiata col figlio, si imbatté nella macchina e scoprì i corpi. Tutte queste deposizioni del processo Pacciani e anche dei processi relati successivi sono disponibili su YouTube grazie al lavoro di diverse persone. Innanzitutto Un giorno in pretura, che già negli anni 90 le trasmise quelle udienze. E poi, più recentemente, chi ha avuto la voglia, il tempo e appunto l'impegno di classificarle, metterle su YouTube e renderle disponibili per tutti. Quindi anche in questo caso bisogna ringraziare il blog Insufficienza di Prove per questo lavoro certosino di classificazione di questi video che è stato fatto appunto dal blogger Flans. Questi video delle deposizioni, soprattutto quelle del processo Pacciani, diventano da adesso in poi degli strumenti fondamentali per capire i delitti del mostro di Firenze e la storia che c'è dietro. E quindi partiamo proprio da Vittorio Sifone. Dunque, alle ore 9 di domenica 7 giugno 81, sto leggendo da una trascrizione della sua deposizione al processo Pacciani, uscii di casa in compagnia del mio proprio figlio Massimiliano, di allora 4 anni, a bordo della mia propria autovettura e mi recai vicino alla zona di Scandicci, nella campagna di Roveta, per un prelievo di acqua potabile a una fonte ubicata in quella zona. Lui all'epoca abitava a Scandicci. Fatto il prelievo dell'acqua a una fonte che è posta sotto a un boschetto su una strada che porta da Via dell'Arrigo a Mosciano, ritornai indietro, in compagnia di mio figlio naturalmente. Arrivato a metà strada, il bambino mi invitò a fermarmi perché aveva intenzione di raccogliere dei fiori. Arrivato a un certo punto, c'è una strada laterale a sinistra di Via dell'Arrigo. Una strada sterrata che si ricongiunge dopo circa 60-70 metri con un'altra strada che porta più a fondo di Via dell'Arrigo e che va verso il contadino in fondo alla valle, il vecchio mulino. Il tutto dista circa 50-60 metri dalla strada asfaltata. Parcheggiata l'autovettura, presi il bambino con la mano e mi avviai verso i campi. Appena oltrepassato a piedi un piccolo dosso di questa strada sterrata, vidi una macchina di colore rosso scuro, rosso ferro, ora non ricordo bene, mi sembra una Fiat. Fatti alcuni passi, Notai che alla parte esterna sinistra della macchina sul terreno c'era una borsa di colore chiaro, o bianca o beige. Una borsa da donna, una borsa che portano le signore sul lato sinistro, vicino allo sportello del posto di guida. Mi resi conto che in quell'istante pensai che avessero rubato una macchina, l'avessero portata lassù durante la notte, asportato quello che c'era dentro e che poi se ne fossero andati via. Fermai, resomi conto di quanto poteva essere accaduto, fermai il bambino, gli dissi di non muoversi e da solo mi avviai verso la macchina. Arrivato a un certo punto, ho notato una sagoma di una persona al posto di guida e feci un cenno oh, per vedere se c'era qualcuno dentro che era sveglio, non volevo disturbarlo. Ma mi resi conto, e non ottenendo nessuna risposta, mi avvicinai ulteriormente. Arrivato vicino alla macchina, notai questo giovane con la barba, al posto di guida, appoggiato sul sedile, col capo verso l'interno della macchina, rivolto, e aveva anche delle ferite alla gola. L'unica reazione che feci a quel punto, misi le mani nei pantaloni, non avevo neanche la pistola, poi mi resi conto che le ferite erano già di tempo prima, non recentissime. Guardai dalla parte di sopra di Via dell'Arrigo, dalla parte di sotto la strada che porta al contadino e al vecchio mulino, se passasse qualcuno per farmi dare un aiuto. Ritornai indietro con il bambino con la macchina. Dopo circa 3 chilometri raggiunsi Piazza di Vingone, dove c'è un esercizio pubblico gestito da un mio amico, nonché coinquilino, al quale affidai la macchina, il bambino con la tanica dell'acqua, con preghiera di portarlo a casa mia e di avvisare mia moglie che io sarei tornato successivamente, più tardi, perché dovevo collaborare con i colleghi. Nel frattempo telefonai alla centrale operativa e mandarono subito una volante. Arrivata la volante, montai accanto al posto di guida e mi riportai sul luogo. E la seconda volta che ci torna trovano anche il cadavere della ragazza. Uscendo dalla macchina dissi: ragazzi, qui ce n'è un'altra. Vidi la ragazza di sotto alla scarpata, distesa nel terreno. Poi successivamente abbiamo informato la centrale operativa. Sono giunti sul posto il dottor Federico, il sostituto procuratore della Repubblica, e il dottor Izzo. Sono arrivati i colleghi, poi sono arrivati anche il medico legale di medicina legale. Loro, durante questo periodo di tempo intercorso fra il ritrovamento dei cadaveri e l'arrivo degli inquirenti, non toccano nulla. L'unica cosa che fanno è identificare la ragazza e vedremo più avanti che la carta d'identità della ragazza era per terra, fuori dalla borsetta, vicino alla portiera del guidatore. Ho notato la ragazza distesa in quella posizione con una camicetta mezza strappata che presentava diverse macchie di sangue nella parte superiore, verso il petto. Qui gli hanno fatto vedere le foto, no? Questa collanina messa in quella posizione, vedremo poi quale, le gambe dritte, e da cui era stato asportato il pube di sotto. Dopodiché i difensori gli chiedono a questo sifone se ci fossero tracce di trascinamento del cadavere della ragazza. E lui risponde: c'era l'erba accanto, sulla scarpata piccola che fiancheggiava l'autovettura. Il corpo della ragazza era, abbiamo detto, al di sotto di questo avvallamento. C'era l'erba alta di circa 40-50 centimetri, non voglio esagerare. Era schiacciata dalla parte dell'autovettura verso il luogo dove si trovava la ragazza, poi ancora sulla strada del contadino, che c'è la ghiaia, presentava dei segni dove era stata trascinata probabilmente la ragazza. Poi ancora l'erba sull'altro pezzettino di strada residuale era pure schiacciata verso il luogo dove si trovava la ragazza. In realtà questo sifone appunto si era trovato abbastanza estemporaneamente sulla scena del delitto, aveva trovato per caso i corpi. Questa impressione che lui ebbe dello schiacciamento delle erbe, del movimento di alcune pietre, ghiaia, sulla strada vicino al corpo della ragazza, furono però smentite poi nella testimonianza dell'agente della polizia scientifica che fece il sopralluogo, Giovanni Autorino, il quale disse che non c'erano segni di trascinamento sull'erba o tracce di sangue dalla macchina al corpo della ragazza. E in aggiunta anche il dottor Maurri disse che sul cadavere della ragazza non c'erano segni di trascinamento peri mortem o post mortem.